In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Questo pomeriggio abbiamo il coraggio di esplorare l'universo. Ben trovati da Antonella Palermo. Si continua a parlare di astronomia prendendo spunto dalle numerose iniziative per questo anno internazionale dedicato proprio all'astronomia. Con me oggi in studio Oscar Straniero, astronomo, direttore dell'osservatorio di Collurania in provincia di Teramo. Ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Ho visto che c'è una distinzione tra osservatori astronomici e osservatori astrofisici. Qual è la differenza?
La differenza è sottile, è un po' storica, nel senso la maggior parte degli osservatori che oggi fanno parte, dei 12 osservatori che oggi fanno parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dislocati un po' su tutto il territorio nazionale, nascono più o meno, diciamo, dal 700 in poi. E chiaramente nascono come osservatori astronomici. Poi ovviamente l'astronomia è diventata astrofisica, cioè conoscenza della natura fisica del cosmo e degli oggetti che extraterrestri, di tutti gli oggetti extraterrestri, da quelli più vicini del Sistema Solare fino ai quasar, gli oggetti più lontani. Ed è quindi oggi si parla più di astrofisica che di astronomia, ecco. E anche la professione dell'astronomo è una professione che siamo più astrofisici, sarebbe
adesso
più
un po'
corretto.
Datata, insomma.
Esatto,
ormai.
Però è rimasto, in alcuni casi è rimasto il nome astronomico per gli osservatori, alcuni hanno preferito cambiarlo in astrofisica, che è di fatto la scienza che noi perseguiamo, insomma.
Parleremo più avanti degli osservatori astrofisici in Italia. Le 100 ore per l'astronomia, ecco, siamo praticamente arrivati a questa maratona celeste, come è stata definita, mondiale. Ecco, di che cosa si tratta?
Sì, fa parte di una serie di iniziative che per tutto il 2009 sono già cominciate e andranno avanti nell'ambito dell'anno internazionale dell'astronomia. È un'idea nata nell'UNESCO qualche anno fa, che come sapete l'UNESCO si preoccupa di salvaguardare quelli che sono i beni culturali, artistici, naturalistici, e ci si è resi conto che il cielo è un bene da proteggere, perché l'inquinamento che l'uomo produce nelle città e non solo lungo le strade, è una forma di inquinamento forse meno conosciuto, forse meno sentito, ma invece molto importante. Non dà fastidio solo agli astronomi, ovviamente, i quali vogliono il buio per poter osservare, per poter far risaltare le stelle nel cielo, ma dà fastidio anche alle attività sociali, umane, e anche ovviamente ha un impatto su molte specie animali, soprattutto insetti, ma non solo, perché ovviamente sono fatti per vivere in un ambiente dove tutta questa luce non è necessaria.
Certo.
E spesso è uno spreco, c'è uno spreco di luce, si vede nelle nostre piazze, nelle nostre strade, lampade che sono rivolte verso l'alto e quindi non servono per illuminare dove camminiamo, i marciapiedi, i sentieri che percorriamo. E questo, l'UNESCO si è preoccupata di questo. Da lì poi è stata, diciamo, endorsed dall'ONU questa iniziativa, e finalmente si è arrivato nel 2009 per l'anno dell'astronomia. Tutti gli istituti di ricerca, le associazioni anche di appassionati sono coinvolti in queste iniziative, da conferenze, mostre, e le 100 ore che sono iniziate oggi e che finiranno domenica, appunto, è un'occasione per aprire gli istituti di ricerca, per parlare di cielo, per parlare di astronomia. Ci sarà la possibilità, appunto, di entrare negli osservatori in tutto il mondo, anche in Italia sono diverse delle nostre strutture di ricerca che sono aperte. Ci saranno collegamenti con i grossi telescopi, le grosse installazioni, per esempio la Nottere, che per chi è interessato ci sarà in webcasting un collegamento con il TNG, il Telescopio Nazionale Galileo, che si trova all'isola di La Palma nelle Canarie. E quindi si avrà la possibilità di partecipare a un'osservazione astronomica in diretta. Purtroppo bisogna farlo di notte, c'è anche un'ora di differenza, quindi bisogna stare alzati. Però per chi è interessato a queste cose, consiglio veramente di partecipare.
Gli appassionati sicuramente dedicheranno qualche ora del proprio sonno a questa attività. Tra l'altro vi segnalo subito un sito dove potete guardare tutte le attività in programma in Italia per questa iniziativa, www.astronomi2009.it. Torniamo, ecco, agli osservatori, l'osservatorio di Collurania. Questo nome già, insomma, dice qualcosa dell'attività, sì, di questo sito.
È nato alla fine, è stato costruito alla fine del XIX secolo da Vincenzo Cerulli, che era un giovane teramano a passi di una famiglia ovviamente benestante, come spesso succedeva a quei tempi, che studiò astronomia in Germania, poi tornò e acquistò una collina che si trova a 5 chilometri fuori dalla città, dove ha costruito questo osservatorio, ha montato un telescopio che ancora noi abbiamo e utilizziamo soprattutto per, diciamo, per la divulgazione, che era all'epoca uno dei più importanti telescopi che c'erano al mondo. Molto diverso dai telescopi moderni che noi oggi utilizziamo, che sono principalmente fatti con degli specchi. All'epoca si usavano le lenti da occhiale per costruire i telescopi, quindi erano dei tubi molto lunghi. Adesso sono più compatti, anche se ovviamente come strutture sono molto grandi, perché noi ovviamente aumentiamo molto il diametro del telescopio per prendere più luce.
Che diametro ha il vostro telescopio?
Il telescopio di Cerulli ha un diametro di appena 50 centimetri e una lunghezza di circa 6 metri, una lunghezza focale di circa 6 metri. Oggi si costruiscono telescopi, i telescopi che usiamo oggi normalmente, della tecnologia disponibile, sono, diciamo, della classe dei 10 metri di diametro, quindi più di 20 volte più grandi di quelli che si usavano.
Tra l'altro anche proprio ieri Padre Cohen da Tucson ci accennava anche alle potenzialità del telescopio, sì, di Mount Graham, no?
Esatto, vicino a Mount Graham c'è questa installazione di cui noi INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, partecipa per un quarto, per il 25%, che si chiama LBT, che è Large Binocular Telescope, che è un telescopio appunto con due specchi, un binocolo di un disegno assolutamente innovativo, unico al mondo, due specchi da 8 metri, da più di 8 metri di diametro ciascuno, che è da circa un anno che è in funzione, con una camera costruita tra l'altro all'Osservatorio di Roma, proprio qui vicino, che è l'occhio che vede, insomma, no? Il telescopio raccoglie la luce, la concentra in un fuoco e lì noi mettiamo. Una volta si metteva l'occhio, oggi si mettono queste camere dove si formano l'immagine, gli spettri della luce delle stelle. E lì è un sito eccezionale dal punto di vista della qualità del cielo, del numero di notti, del tempo atmosferico che permettono di vedere. Oltretutto questi telescopi hanno una tecnologia che si chiama quella delle ottiche adattive, che permette proprio di correggere in tempo reale la forma degli specchi per poter correggere le fluttuazioni dovute alla turbolenza dell'atmosfera terrestre, che disturba le osservazioni astronomiche, soprattutto quando si va su questi diametri, su queste dimensioni. E già stiamo pensando, si sta progettando, questi sono progetti che comunque internazionali, che coinvolgono molte nazioni, e si sta pensando a costruire specchi fino a 40-50 metri di diametro. L'Italia partecipa nell'ambito del consorzio dell'ESO, dello European Southern Observatory, partecipa alla costruzione di ELT, che sono gli Extremely Large Telescope, appunto un telescopio di 40 e passa metri di diametro. Una tecnologia tutta nuova, sia nella costruzione degli specchi, sia nella realizzazione degli strumenti, degli occhi,
certo,
che poi fissano le immagini.
Ecco, si accennava anche alla situazione a Roma, qui, insomma, a pochi passi da dove noi trasmettiamo, c'è la collina di Monte Mario con l'osservatorio, ma pare che per ragioni anche proprio logistiche l'osservatorio romano si è spostato un po' più in là, no? A Monte,
sì,
Porzio Catone.
Beh, qui c'è da dire una cosa, diciamo, negli osservatori italiani continuano a chiamarsi osservatori astronomici, ma l'attività diciamo scientifica, di osservazione,
di studio e di ricerca si limita forse ad alcuni siti,
diciamo,
no?
Esatto, nel senso che le osservazioni purtroppo in Italia sono ormai ridotte all'osso, un po' per l'inquinamento luminoso, un po' perché proprio per la sua conformazione anche geografica l'Italia non ha siti
molto estesi,
dove vale la pena spendere centinaia di milioni di euro per montare un telescopio, come dicevamo,
certo,
prima, di 10 metri se non di più. E quindi si ricorre a siti assolutamente esotici. Noi per esempio stiamo lavorando in Antartide, stiamo cercando di capire se si può fare astronomia in Antartide, perché sarebbe un sito eccezionale per le condizioni climatiche, il freddo aiuta soprattutto quando si va nella luce infrarossa. E quindi stiamo cercando di capire se possiamo fare astronomia. Cosa significa? Significa che montare un telescopio sul ghiaccio e non sulla terraferma, telescopio che pesa una quantità enorme di chili, e ovviamente metterlo senza avere le fondamenta, con il ghiaccio che si muove nel tempo, oppure anche semplicemente avere lì il personale che d'inverno, nell'inverno antartico, è costretto a lavorare a temperature che possono scendere fino ai meno 90 gradi centigradi. Quindi si deve privilegiare il funzionamento robotico di questi telescopi. Immaginate una macchina gigantesca che ha uno specchio appunto di 20 metri, di 30 metri, che deve essere comandato come un robot, esattamente. Deve lavorare da solo, gli si dà una schedula di quello che deve fare, puntare, prendere le immagini, scaricarle, ripuntare, riprendere altre immagini, riscaricarle e così via, muovendosi, anche muovendo delle strutture che meccanicamente sono molto complesse, tutto in modo automatico, senza che l'uomo intervenga più di tanto, proprio perché le attività umane ovviamente in quei siti sono molto limitate. Quindi noi abbiamo fatto un pathfinder, diciamo, un piccolo strumento di soli 80 centimetri, e comunque è un oggetto che ha la sua complessità, completamente robotico e automatico. È stato già installato la parte meccanica e l'anno prossimo, cioè alla fine del 2009, andiamo a montare proprio la camera che abbiamo fatto noi a Teramo. Si chiama IRAIT questo telescopio, in collaborazione con l'Università di Perugia, l'Università di Granada in Spagna e l'Università di Barcellona.
È andata in Antartide.
E andiamo in Antartide a dimostrare, come speriamo di poter dimostrare, che si può fare astronomia anche in Antartide. Ma poi ci sono, per esempio, c'è un grosso esperimento che si sta facendo sulle Ande, nel deserto di Atacama, dove si sta installando sono più di 60 antenne di 12 metri di diametro, per una grossa installazione per lavorare in luce millimetrica, con lunghezze d'onde del millimetro, e su un deserto a 5.000 metri di altezza, quindi con condizioni anche lì climatiche assolutamente atipiche, eccezionali, perché lì il problema è che è completamente secca l'aria. Ottimo per l'astronomia, ovviamente è difficile per le attività umane,
per l'abitare
e per far funzionare anche le macchine. Cioè le macchine funzionano, ma le macchine ordinarie, i motori,
con un grado di umidità anche
è chiaro, sì, si riscalda senza umidità, se per esempio tutti i circuiti elettrici, elettronici si surriscaldano e si rompono, e quindi insomma anche lì c'è uno sviluppo di tecnologie completamente nuove, quasi spaziali, diciamo, da un certo punto di vista.
È proprio il caso di dire.
Se non peggio.
Veramente affascinante. Tornando a Roma, ecco, mi raccontava fuori onda di questo primo meridiano d'Italia. Ce l'abbiamo in realtà molto vicino. Intanto, al di là del vetro, vedo un astrofilo appassionato, poi magari ne parliamo. Ci racconta anche la storia di questo primo meridiano?
Sì, proprio recentemente, con dei colleghi qui dell'Osservatorio di Roma, in particolare il direttore dell'Osservatorio di Roma, siamo andati a vedere, a riscoprire la torre, appunto costruita a suo tempo da padre Angelo Secchi, quindi stiamo parlando della seconda metà del XIX secolo, per tracciare il meridiano d'Italia, il primo meridiano d'Italia. Il primo meridiano esiste in Francia, a Parigi, esiste ovviamente famoso quello di Greenwich, ma esiste anche in Italia, ed è una memoria storica che noi ci siamo persi. Padre Angelo Secchi è stato un pioniere dell'astrofisica moderna,
ricordiamocelo,
è stata la persona che ha per la prima volta classificato gli spettri, le stelle in base al loro, agli spettri che si osservano. Lo spettro, quando io faccio passare la luce di una qualunque luce attraverso un elemento dispersivo, un prisma, questa si scompone. Nei vari colori, no? E Fraunhofer nel XIX secolo si accorse che nella luce del sole, nello spettro del sole, c'erano delle righe scure di assorbimento che oggi sappiamo essere dovute al fatto che quando la luce che viene dall'interno delle stelle passa attraverso l'atmosfera stellare, incontra degli atomi, delle molecole che intrappolano questa luce e non la fanno uscire. Quelle righe nere sono le zone, e quella posizione di quelle righe nere nello spettro è caratteristica dell'elemento. Quindi da lì noi, per esempio, capiamo la composizione chimica delle stelle. E questo è una cosa che forse poi ci possiamo
parleremo più avanti
sulla chimica delle stelle.
E parleremo fra poco, andando virtualmente solo, ahimè, ad Arcetri, nei pressi di Firenze, sulle colline di Fiesole, se non sbaglio, dove c'è un osservatorio, e lì domenica sarà aperto al pubblico proprio nell'ambito di questa iniziativa delle 100 ore dell'astronomia. Ci collegheremo fra qualche istante con Arcetri, parleremo anche in quel caso di fisica solare. Intanto restate in ascolto della Radio Vaticana in diretta, sono le 15:22, mandateci anche qualche sms, 335 12 43 317.
Thank you.
Walking on the Moon dei Police, grazie a questa scelta musicale di Efa Rohrmann. Intanto andiamo all'osservatorio di Arcetri, dove c'è Gianna Cauzzi, ricercatore astronomo e si occupa in particolare di fisica solare. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Quali sono le caratteristiche del vostro osservatorio?
Ma il nostro osservatorio innanzitutto è ad Arcetri, che è un posto piuttosto importante per l'astronomia, essendo stato il luogo dove Galileo ha passato gli ultimi anni della sua vita. Uh-huh. È un gran bel posto e è un osservatorio abbastanza grande. Noi siamo parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, come molti altri osservatori in Italia, e credo che siamo o il più grande o il fra i più grandi degli osservatori. Abbiamo circa una cinquantina di ricercatori, e più tecnici vari, più un numero piuttosto grosso di studenti, borsisti, eccetera. Cetri, diciamo, fino a qualche tempo fa era sicuramente famoso per la fisica solare, e questo, così come nel resto del mondo, è abbastanza cambiato negli ultimi 20-30 anni, in cui l'astrofisica si è notevolmente espansa. Quindi ora, diciamo, i filoni di ricerca più grossi, più popolati, sono quelli della formazione stellare e cosiddetti studi extragalattici, la cosmologia, studi di galassie lontane, sì. Così. Comunque, insomma, rimane anche ancora dell'attività in fisica solare vera e propria.
Diciamo che la ricerca solare resta comunque un campo molto attivo.
Lo è abbastanza attivo, forse più in altre parti del mondo che in Italia al momento, soprattutto negli Stati Uniti, direi, più che in Europa, anche se, insomma, comunque rimangono delle punte di eccellenza notevoli anche da noi.
Torneremo magari sulla ricerca solare fra un attimo, ma intanto cosa accadrà da voi domenica?
Dunque, domenica si terrà il primo evento organizzato da noi Arcetri, all'interno, un primo evento ufficiale, diciamo, all'interno dell'anno internazionale dell'astronomia. Io non ho seguito la trasmissione prima, non so, avreste già parlato delle 100 ore di
sì,
di
le abbiamo introdotte, però ecco, ci illustri le vostre attività.
Domenica 5 aprile è l'ultimo giorno di questa maratona, di queste 100 ore di astronomia, ed era stato indicato a livello internazionale come appropriato il fatto di celebrare anche il sole durante questo evento internazionale. La domenica in inglese si dice Sunday, che vuol dire letteralmente il giorno del sole, e quindi sono stati organizzati tutta una serie di eventi in tutto il mondo, sia da osservatori professionali che da astrofili, pubblico comune. Qui si terrà una mattinata aperta dell'osservatorio, che in genere riscuote sempre un buon successo, perché alla gente piace molto venire qui. E faremo delle piccole presentazioni, faremo delle osservazioni del sole al telescopio che abbiamo qui, che sono comunque strumenti modesti, diciamo, rispetto a quelli che si usano per la ricerca vera e propria. E così, questo è a grosse linee il programma. È durante la mattinata, speriamo che possa interessare, diciamo, anche le famiglie, perché qui ad Arcetri abbiamo un fitto programma di visite, sia notturne che diurne, e in genere però le diurne riguardano le scuole, quindi i ragazzi da soli, mentre le notturne riguardano un pubblico più adulto.
Che riscontro avete da parte dei bambini? Cosa vi chiedono i ragazzi maggiormente?
Ma i ragazzi sono sempre molto curiosi, molto interessati a tutto quello che gli si racconta, perché non lo so, non hanno pregiudizi e quindi insomma vogliono capire che succede. Infatti, le domande sono di larghissimo spettro, si va da cascherà un asteroide sulla Terra oppure è vero che finiremo in un buco nero? Ecco,
ma guarda caso, sono anche del loro futuro. Le domande mie di ieri, quindi sono abbastanza infantile, questo si è capito.
Sempre molto molto interessati, ecco, l'idea anche di mettere l'occhio al telescopio è, insomma, eccitante, ecco, diciamo.
È bello, credo, insomma, prima o poi lo dovremmo fare anche noi, ma insomma abbiamo ancora tre quarti di anno davanti per poterlo fare, almeno per celebrare questo anno internazionale dell'astronomia. Si parlava di ricerca solare, allora quali sono i dati, i risultati su questo campo che ci vuole descrivere?
Ma diciamo, adesso troppo nello specifico è meglio non andarci. Il Sole a livello astrofisico ha un grandissimo vantaggio, che è il fatto di essere molto vicino a noi e quindi di poter essere studiato in grande dettaglio. E rispetto a molti altri oggetti astrofisici c'è anche il fatto che si possono osservare dei fenomeni mentre avvengono, oppure si può osservare la loro, quello che si può dire, il loro tempo scala, no? Osservarli su tutta la loro evoluzione. Ecco, questo non è banale da fare in altri campi dell'astrofisica. Risultati recenti, io direi che forse i più interessanti sono da quando la ricerca solare si fa molto, forse soprattutto con satelliti, quindi con strumenti che sono stati mandati al di fuori dell'atmosfera terrestre, e si è andato a studiare parti della luce che da Terra non riusciamo a vedere, come l'ultravioletto o la luce in X, no? In raggi X, abbiamo scoperto che il Sole è estremamente dinamico. Questo forse è una cosa che uno non ci pensa, non realizza, no? Il Sole sta lì sempre. Non è,
no, forse questo lo sapevo anch'io, qualche reminiscenza.
Per cui è estremamente dinamico, su scale di tempi estremamente brevi, e tutta una serie di fenomeni, di attività, come li vogliamo chiamare, influenzano pesantemente lo spazio circostante, incluso la nostra Terra. Quindi diciamo che noi veramente viviamo all'interno dell'atmosfera di una stella. Ora, non ci arriva direttamente, grazie a Dio, perché abbiamo la nostra atmosfera che ci fa da schermo. Però diciamo, questo forse è una delle realizzazioni più importanti degli ultimi anni.
Che è anche bello dirlo, no?
Sì, io
che viviamo nella dimensione di una stella.
È molto bello.
Poi diremo che siamo anche fatti proprio di stelle,
questo,
no?
Questo è sempre vero, sì. Poi diciamo che credo un altro grosso risultato degli ultimi 20 anni o così è la consolidamento, si dice, della cosiddetta eliosismologia, cioè il fatto di poter usare il segnale che ci arriva dalla superficie della stella, dove viene messa la luce che noi osserviamo, per poter sondare l'interno della stella. E questo è fondamentale per quel che riguarda appunto le conoscenze di stellari in generale, di come deve essere fatta una stella al suo interno per poter funzionare, per poter verificare se poi teorie di evoluzione stellare sono sensate o meno. E questo ora sta lentamente passando anche al campo delle stelle, infatti si parla ora di asterosismologia, è un argomento molto di moda, molto moderno, anche con nuovi satelliti.
Bene, insomma, l'argomento ovviamente affascinante. Allora, ricordiamo questo appuntamento di domenica all'Osservatorio di Arcetri. Grazie a Gianna Cauzzi, buon lavoro e verremo a trovarvi prima o poi.
Grazie a voi, ma non aspettate l'anno internazionale, insomma. Siamo
ecco,
aperti,
è vero, è vero. Bisogna infatti non aspettare sempre i soliti anniversari per poter fare le cose. Grazie, a risentirci.
Arrivederci, grazie a voi.
Sono le 15.36 sulla Radio Vaticana in diretta ad Arcetri, torniamo allo studio 9 della Radio Vaticana, continuiamo a parlare di stelle. Abbiamo il professor Oscar Straniero, astronomo, direttore dell'osservatorio di Collurania in provincia di Teramo, si occupa in particolare di stelle. Perché brillano le stelle? Domanda.
Questa è una domanda che si sono posti già...
Non è così banale.
Non è per nulla banale, si sono posti... i fisici ancor prima, addirittura probabilmente Newton stesso si è posto questa domanda, e ovviamente la risposta è avvenuta solo in epoca molto molto recente, e diciamo dobbiamo partire dal fatto che l'energia ha molte forme, alcune sono più conosciute, per esempio il calore è un modo per immagazzinare energia, ma poi c'è per esempio l'energia elettrica, quella che fa funzionare, accendere le luci o funzionare dei motori elettrici, c'è l'energia della gravità, chiunque ha mai assistito a un fenomeno naturale come quello delle cascate sa che quando l'acqua cade, fa un salto e arriva giù nella parte bassa del lago, del fiume, genera una forza notevole che fa poi muovere turbine ed eventualmente può essere utilizzata per produrre energia elettrica. E qui entriamo nella seconda considerazione che i fisici hanno fatto, cioè il fatto che l'energia in realtà non si distrugge mai. Anassagora nel IV secolo a.C. diceva che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ma per l'energia questo è vero, insomma è una quantità fisica per cui questo è assolutamente vero. E quindi nelle stelle questo è quello che avviene. Noi abbiamo tutte queste forme di energia ed altre, in particolare l'energia nucleare, che forse è quella più importante, anzi è quella che permette non tanto delle stelle di brillare come le vediamo, ma di brillare per così tanto tempo. Cioè il problema che si erano posti, per esempio Lord Kelvin, aveva calcolato nell'Ottocento quanta energia veniva generata dalla contrazione gravitazionale di una stella, di una massa stellare dell'ordine di quella del nostro Sole. E aveva calcolato che in questo modo il Sole, brillando alla luminosità che noi oggi vediamo, che è una luminosità enorme, noi stiamo abbastanza lontani, eppure riceviamo il calore a sufficienza e tutta la biosfera si nutre di questa energia che arriva. Dicevo, Lord Kelvin ha calcolato e è venuto fuori che poteva durare il Sole per 100 milioni di anni. Ora, 100 milioni di anni sembrano una quantità enorme. In realtà noi oggi sappiamo che il Sistema Solare esiste da 5 miliardi di anni. Mm-hmm. E allora da dove viene questa energia? L'energia è l'energia nucleare, appunto. Contraendosi il Sole si riscalda e quando le temperature diventano di milioni di gradi, i nuclei atomici si avvicinano a sufficienza per fondersi insieme. E quando si fondono, si trasformano in nuclei più pesanti e perdono un pochino di massa, ma Einstein ci ha insegnato che la massa e l'energia sono la stessa cosa, E uguale a mc quadro, no? E questa massa che viene persa è energia che viene messa sotto forma appunto di riscaldamento o di luce, è una luce particolare, una luce di alta energia appunto, sono fotoni gamma, che sono i fotoni appunto di energia della lunghezza d'onda più piccolina, della lunghezza d'onda più piccolina, ma dell'energia più alta che è conosciuta.
Quindi le stelle brillano e questo fa parte della vita delle stelle, no?
E questo è
dell'evoluzione.
Non solo, ma consumano il combustibile nucleare. Questo è il punto, che il Sole tra altri 4-5 miliardi di anni avrà esaurito il combustibile, che è l'idrogeno, che è l'elemento più semplice, il nucleo di un idrogeno è fatto di un protone semplicemente, che viene convertito fondamentalmente in elio, che è fatto di due protoni e due neutroni, quindi più pesante. Quando avrà esaurito tutto l'idrogeno nel nucleo, avrà consumato la sua benzina e quindi comincerà a contrarre di nuovo, e mentre contrae si riscalda ancora finché raggiungerà temperature questa volta di centinaia di milioni di gradi, e lì l'elio si può fondere e si fonde in carbonio, che è ancora più complesso come elemento, e così via. Si innescono tutta una serie di reazioni all'interno di queste stelle nel tempo, durante tutto il loro ciclo vitale, che trasforma elementi leggeri in elementi, e qui la chimica, in elementi sempre più pesanti. Tutta la tavola degli elementi, ci sono stelle che viene prodotto fino al piombo, fino al bismuto, che sono gli elementi più pesanti che conosciamo.
A proposito di elementi, il ferro per esempio, anche quello che è contenuto nella nostra emoglobina del sangue, praticamente proviene dalle stelle, si può dire così?
Assolutamente, le stelle sono le fucine dove la materia si trasforma da semplice, quella materia uscita dal Big Bang era una materia estremamente semplice, idrogeno e un 20% di elio e poco briciole in più di altro materiale, e tutto il materiale e tutti gli elementi della tavola periodica, quella che abbiamo ci hanno insegnato a scuola, si è formato proprio all'interno delle stelle. Poi le stelle terminano la loro esistenza esplodendo, o durante la loro vita perdendo il materiale dalla superficie, e lo hanno rimesso inquinando il mezzo interstellare, questo inquinamento chimico che ha prodotto gli elementi più pesanti. Per esempio il ferro che c'è nel nostro sangue appunto viene da una supernova, cioè una stella che è morta, che è esplosa circa 5 miliardi di anni fa, e dal materiale questo materiale espulso dalla supernova in questa enorme esplosione è stato inglobato nel sistema solare in formazione e ha dato vita al ferro del sistema solare. E anche il nostro ferro, quello che è nel nostro sangue, viene da lì, da quella supernova. Così il calcio delle nostre ossa o il carbonio, che è l'elemento vitale per la biologia.
Vi state appassionando di astronomia? Io sicuramente sì. Ancora un po' di musica sulla Radio Vaticana in diretta. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me. Dicono che i pianeti extrasolari sono la nuova frontiera della ricerca astronomica, è vero, sì?
Sì, diciamo che affascinano molto anche l'immaginario collettivo, il fatto di andare a cercare nuovi mondi oltre al nostro.
Penso, anche ieri se ne parlava.
Anche ieri ne avete parlato sicuramente. È chiaro che quindi anche gli scienziati, ora che la strumentazione comincia a rendere possibile la scoperta e l'osservazione di questi pianeti, è chiaro, i pianeti sono poco luminosi e quindi sono nascosti nelle osservazioni astronomiche, anche nelle stelle più vicine. E ultimamente invece con delle tecniche molto sofisticate, prima si parlava di asterosismologia, cioè della possibilità di usare la sismologia per studiare gli interni stellari, la stessa tecnica possono essere utilizzate anche per scoprire gli effetti di un pianeta, per esempio, che passa davanti a una stella e quindi in qualche modo ne cambia l'emissione luminosa, no? Quindi gli stessi strumentazione viene utilizzata per la ricerca e a tutt'oggi ne sono stati scoperti qualche centinaio di questi pianeti. La maggior parte però sono dei mondi molto strani, immaginiamo Giove, quindi un pianeta molto grande, gassoso, che si trova di solito molto vicino alla stella, quindi dove è più facile scoprirlo. Quello che si sta cercando di fare adesso è di scoprire delle terre, che sicuramente dei pianeti di tipo terrestre, che sicuramente esistono, ma che sono difficilissimi da scovare. Quindi questo è probabilmente quello che si intendeva prima, diciamo, la parte calda della ricerca astronomica moderna.
L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha in cantiere alcuni progetti per celebrare quest'anno dell'astronomia. In particolare so che ci sono alcune iniziative che troveranno in ottobre il loro splendore, ecco, diciamo così.
Sì, appunto, sono molte le iniziative che sono messe in campo. Abbiamo ricordato prima le 100 ore e tra queste ci sono anche delle mostre che partiranno in ottobre, intorno alla metà di ottobre, per tutto il periodo delle vacanze natalizie fino al 2010. In particolare qui a Roma, presso i Musei Vaticani, sarà realizzata in collaborazione con i Musei Vaticani e con la Specola Vaticana. L'INAF ha raccolto la collezione che è sparsa nelle sue strutture di ricerca di materiale, strumentazione utilizzati, diciamo, dai tempi di Galileo fino alla fine del XIX secolo. Quindi troveremo strumentazione, troveremo manoscritti storici e si capirà proprio quello che si diceva all'inizio, cioè come l'astronomia pian piano è diventata astrofisica. E questa è una bella mostra, ci saranno anche i Musei Vaticani hanno una collezione di globi, di manoscritti che metteranno a disposizione di questa mostra. E in contemporanea invece ci sarà una mostra più dedicata agli aspetti moderni, agli aspetti quasi direi non solo il presente ma anche il futuro, il prossimo futuro della ricerca, dello studio dell'universo nel suo complesso. Questa è una mostra in collaborazione con dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Agenzia Spaziale Italiana. E si terrà al Palais Po, appunto, a partire grosso modo dalla metà di ottobre.
Tra l'altro, ecco, a dimostrazione di quanto l'interesse per l'astronomia nella storia sia stato sempre molto vivo, volevo anche ricordare, non l'ho fatto prima, ma di quanto le donne abbiano fatto nella storia in questo campo. Noi abbiamo ascoltato tra ieri e oggi alcune voci femminili, tra l'altro di tutto rispetto, che compiono ricerche in questo ambito. C'era Hildegarda von Bingen che, se non sbaglio, ho letto, insomma, era una monaca e possiamo dire che fece una sorta di rivoluzione copernicana addirittura quasi 300 anni prima di Copernico. Si dedicarono molte donne alla disciplina astronomica, magari i loro nomi non sono sempre passati alla storia, però mi faceva piacere anche ricordare questo aspetto curioso, no?
Sì, c'è da dire che le donne molto spesso si scoprono nascoste dietro i personaggi famosi, invece in realtà personaggi famosi della fisica, della matematica, dell'astronomia anche, si scopre che c'è sempre una donna che in realtà spesso la leggenda vuole che magari ha dato l'idea giusta e ha spinto,
però poi se ne è appropriato l'uomo,
e questo è la storia della nostra società, è così. Oggi insomma la situazione è un po' cambiata, insomma ci sono ancora molte cose da fare, ci sono molte donne scienziato importanti, e diciamo che anche lì la fatica è nella carriera, cioè assumere ruoli magari manageriali della ricerca.
Che rischiano di diventare effettivamente anche molto totalizzanti e poi si vanno a ripercuotere anche su altre sfere della vita. Tornerei, per avviarci alla chiusura di questa trasmissione, al quadro degli osservatori in Italia, lo abbiamo anche un po' anticipato, vorrei anche, per fare un servizio a quanti ci ascoltano, capire dove sono dislocati e magari descrivere qualche particolarità.
Sì, come dicevo prima, gli osservatori sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, a partire da Torino, Milano, Trieste a nord, scendendo giù appunto Firenze, Teramo, Roma, poi ci sono a Napoli, fino alla Sicilia, a Catania e a Palermo, ci sono due osservatori. E appunto sono gli osservatori storici degli stati italiani, diciamo pre-unificazione, che poi sono stati assorbiti nell'Istituto Nazionale quando questo è stato creato. Poi ci sono nell'Istituto Nazionale ci sono degli istituti di ricerca che appartenevano fino a qualche anno fa al CNR, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che svolgendo ricerca nel campo astronomico, soprattutto nel campo spaziale, ma non solo, sono rientrati dentro l'Istituto Nazionale di Astrofisica, per cui oggi diciamo l'astrofisica è concentrata in questo grosso istituto nazionale, questa rete nazionale, oltre ovviamente all'attività che si svolge anche didattica nelle università, che in qualche modo comunque è legata attraverso meccanismi di associatura allo stesso Istituto Nazionale di Astrofisica.
Anche giornali parlano di astronomia. Oggi su Repubblica c'è un ampio servizio nella sezione Scienza in cui si cita la rivista Nature, che proprio nell'ultimo numero pubblicherebbe i risultati di una ricerca italiana nell'orbita terrestre a caccia di elettroni con carica positiva. Si chiama Missione Pamela e rivela qualcosa di cui forse si conosce poco, d'onde anche il nome, energia oscura, vero?
Beh, diciamo l'energia oscura, così come la materia oscura, che forse è ancora conosciuta prima dell'energia oscura, che è cosa recente, rivela il nostro grado di ignoranza, non solo quello che abbiamo difficoltà a vedere, ma anche il nostro grado di ignoranza, anche perché non sappiamo veramente questa materia oscura e l'energia oscura di cosa sia realmente fatta. Sappiamo che c'è perché ne vediamo gli effetti. Un po', se vogliamo fare un paragone con Galileo, quando lui la gravità la sentiva, no? Come noi la sentiamo, ma non la vediamo la gravità, quando tirava, e la scopriamo vedendo gli effetti che questa ha. Così la materia oscura e l'energia oscura noi l'abbiamo scoperta dagli effetti che queste producono, ma ancora dobbiamo cercare di capire di cosa sono fatte effettivamente.
E adesso cerchiamo di capire qual è la situazione del traffico romano con Marina Cortellessa dal CISI Viaggiare Informati. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, Antonella. Allora, iniziamo dalla segnalazione di due incidenti che avevano bloccato il traffico, rispettivamente uno sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. Al momento ci sono invece code tra Parco dei Medici e Via della Magliana, in direzione di Via della Magliana. E un altro blocco del traffico aveva interessato la statale 148 Pontina, anche in questo caso la circolazione è stata ripristinata, tuttavia ci sono ancora code, anche qui la causa, ripeto, un incidente tra l'uscita per via di Decima e Tor de' Cenci in direzione di Roma. Nella città troviamo code per traffico in via Cavour tra piazza delle Squilline e piazza di Cinquecento nelle due direzioni, code in piazza Adriana tra piazza dei Tribunali e largo Giovanni XXIII, rallentamenti in via Leone IV da via Trionfale a piazza Risorgimento, code in Lungotevere Nicolense tra Lungotevere della Farnesina e Lungotevere Raffaello Sanzio, rallentamenti anche nella zona di San Giovanni in via dell'Ambaradam tra Porta San Giovanni e Largo Ambaradam, qui si tratta di lavori da parte dell'Italgas, rallentamenti in piazza di Porta San Giovanni tra Piazzale Appio e via dell'Ambaradam e poi ad est della città sul tratto urbano della 24 rallentamenti tra Portonaccio e il Grande Raccordo Anulare, anche qui per il traffico intenso. Un'anticipazione, come sapete, per il giorno 4, per sabato 4, avranno luogo 5 cortei, si tratta di una manifestazione della CGIL con 5 cortei che confluiranno tutti al Circo Massimo con vari itinerari di cui parleremo nelle prossime giornate, dunque si presuppone una giornata di traffico particolarmente caotico nella città. Ed è tutto per il momento, ti restituisco la linea.
Grazie, il 1518, ovviamente per saperne di più, o invece quelli di 105 Live, rispondiamo al numero verde 800-208-802. Allora, vi ricordo questa maratona celeste, 100 ore di astronomia, una delle iniziative principali in programma per quest'anno internazionale dell'astronomia, un sito per saperne di più, per conoscere in particolare il programma in Italia, astronomy2009.it. I centri di ricerca, gli osservatori astronomici nel mondo saranno collegati sostanzialmente in rete via web, e durante questi giorni fino a domenica si potrà avere a disposizione le immagini di questi telescopi, circa 80 praticamente in tutto il mondo. Grazie ad Oscar Straniero dall'Osservatorio di Collurania, deve tornarci a trovare perché qui non si finisce più ad esplorare l'universo. Sono le 15:58, fra due minuti un appuntamento flash informativo in lingua francese e inglese. A presto.
Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.